ad alta voce. Valentina Carnelutti legge La Tregua di Primo Levi. Sedicesima puntata.
I giorni di Stari e Doroghi passavano così, in una interminabile indolenza, sonnolenta e benefica come una lunga vacanza, rotta solo a intervalli dal pensiero doloroso della casa lontana e dall'incanto della natura ritrovata. Era vano rivolgersi ai russi del comando per sapere perché non ritornavamo, quando saremmo ritornati, perché via, quale avvenire ci attendeva. Non ne sapevano più di noi, oppure con candore cortese ci elargivano risposte fantasiose o terrificanti o insensate. Che non c'erano treni, o che stava per scoppiare la guerra con l'America, o che presto ci mandavano a lavorare in Kolkhoz, o che aspettavano di scambiarci con prigionieri russi in Italia. Ci annunciavano queste o altre enormità senza odio né derisione, anzi con sollecitudine quasi affettuosa, come si parla ai bambini che fanno troppe domande per farli stare tranquilli. In realtà non comprendevano quella nostra fretta di tornare a casa. Non avevamo da mangiare e da dormire. Che cosa ci mancava a Stari e Doroghi? Non avevamo neppure da lavorare, e forse che loro, soldati dell'Armata Rossa, che avevano fatto 4 anni di guerra e l'avevano vinta, si lamentavano di non essere ancora tornati a casa. Tornavano infatti a casa alla spicciolata, lentamente, e, secondo le apparenze, in un disordine estremo. Lo spettacolo della smobilitazione russa che già avevamo ammirato alla stazione di Katowice proseguiva ora in altra forma sotto i nostri occhi, giorno per giorno. Non più per ferrovia, ma lungo la strada, davanti alla Casa Rossa, passavano brandelli dell'esercito vincitore, da ovest verso est, in drappelli chiusi o sparsi, a tutte le ore del giorno e della notte. Passavano uomini a piedi, spesso scalzi e con le scarpe in spalla per risparmiare le suole, perché il cammino era lungo. In divisa o no, armati o disarmati, alcuni cantando baldanzosamente, altri terrei e sfiniti. Alcuni portavano a spalle sacchi o valigie, altri gli arnesi più disparati, una sedia imbottita, una lampada a piede, pentole di rame, una radio, un orologio a pendolo. Altri passavano su carretti o a cavallo, altri ancora, in motocicletta, a stormi, ebri di velocità con fragore infernale. Passavano autocarri Dodge di fabbricazione americana, gremiti di uomini fin sul cofano e sui parafanghi. Alcuni trascinavano un rimorchio altrettanto gremito. Vedemmo uno di questi rimorchi viaggiare su 3 ruote. Al posto della quarta era stato assicurato alla meglio un pino, in posizione obliqua, in modo che una estremità appoggiasse sul suolo strisciandovi. A mano che questa si consumava per l'attrito, il tronco veniva spinto più in basso, così da mantenere il veicolo in equilibrio. Quasi davanti alla Casa Rossa, una delle 3 gomme superstiti si afflosciò. Gli occupanti, 20, scesero, ribaltarono il rimorchio fuori di strada e si cacciarono a loro volta sull'autocarro già zeppo, che ripartì in un nugolo di polvere mentre tutti gridavano «Urrà!». Passavano anche tutti i sovraccarichi, altri insoliti veicoli, trattori agricoli, furgoni postali, autobus tedeschi già addetti alle linee urbane che ancora portavano le targhe coi nomi dei capilinea di Berlino, alcuni già in avaria e trainati da altri automezzi o da cavalli. Verso i primi di agosto, questa migrazione molteplice prese a mutare insensibilmente di natura. A poco, sui veicoli, cominciarono a prevalere i cavalli. Dopo una settimana non si vide più altro che questi. La strada apparteneva a loro. Dovevano essere tutti i cavalli della Germania occupata, a decine di migliaia al giorno. Passavano interminabilmente, in una nuvola di mosche e di tafani e di acuto odore ferino, stanchi, sudati, affamati. Erano sospinti e incitati con grida e colpi di frusta da ragazze, una ogni 100 e più animali, esse pure a cavallo, senza sella, a gambe nude, accaldate e scarmigliate. A sera spingevano i cavalli nelle praterie e nei boschi ai lati della strada, perché pascolassero in libertà e si riposassero fino all'alba. C'erano cavalli da tiro, cavalli da corsa, muli, giumente col puledro alla poppa, vecchi ronzini anchilosati, somari. Ci accorgemmo presto non solo che non erano contati, ma che le mandriane non si curavano per nulla delle bestie che uscivano di strada perché stanche o ammalate o azzoppate, né di quelle che si smarrivano durante la notte. I cavalli erano tanti e poi tanti. Che importanza poteva avere che ne arrivasse a destinazione uno di più o uno di meno? Ma per noi, pressoché digiuni di carne da 18 mesi, un cavallo di più o uno di meno aveva un'enorme importanza. Chi aprì la caccia fu, naturalmente, il velletrano. Venne a svegliarci un mattino, insanguinato da capo a piedi, e teneva ancora in mano l'arma primordiale di cui si era servito, una scheggia di granata legata con cinghie di cuoio in cima a un randello biforcuto. Dal sopralluogo che facemmo, poiché il velletrano non era molto bravo a spiegarsi a parole, risultò che egli aveva dato il colpo di grazia a un cavallo probabilmente già in agonia. Il povero animale aveva un aspetto sommamente equivoco, la pancia gonfia che suonava come un tamburo, la bava alla bocca, e doveva avere scalciato tutta la notte in preda a chissà quali tormenti, poiché sdraiato su un fianco aveva scavato con gli zoccoli nell'erba 2 profondi semicerchi di terra bruna, ma lo mangiammo ugualmente. In seguito si costituirono diverse coppie di cacciatori beccai specializzati, che non si accontentavano più di abbattere i cavalli malati o dispersi, ma sceglievano i più grassi, li facevano deliberatamente uscire dalla mandria e li uccidevano poi nel bosco. Agivano di preferenza alle prime luci dell'alba. Uno copriva con un panno gli occhi dell'animale e l'altro gli vibrava il colpo mortale, ma non sempre, sulla cervice. Fu un periodo di assurda abbondanza. C'era carne di cavallo per tutti, senza alcuna limitazione, gratis. Tutt'al più i cacciatori chiedevano per un cavallo morto 2 o 3 razioni di tabacco. In tutti gli angoli del bosco e quando pioveva anche nei corridoi e nei sottoscala della Casa Rossa, si vedevano uomini e donne affaccendati a cuocere enormi bistecche di cavallo coi funghi, senza le quali noi reduci da Auschwitz avremmo tardato ancora molti mesi a riacquistare le nostre forze. Neppure di questo saccheggio i russi del comando si diedero il minimo pensiero. Vi fu un solo intervento russo e una sola punizione. Verso la fine del passaggio, quando già la carne di cavallo scarseggiava e il prezzo tendeva a salire, uno della congrega di San Vittore ebbe l'improntitudine di aprire una macelleria vera e propria in uno dei molti stambugi della Casa Rossa. Questa iniziativa ai russi non piacque. Non fu chiaro se per ragioni igieniche o morali. Il colpevole venne pubblicamente redarguito, dichiarato chort, diavolo, parazit, speculant, e cacciato in cella. Non era una punizione molto severa. Alla cella, per oscure ragioni, forse per burocratico atavismo di un tempo in cui i prigionieri dovevano essere stati a lungo in numero di 3, spettavano 3 razioni alimentari al giorno. Che i detenuti fossero 9 o 1 o nessuno, non importava. Le razioni erano sempre 3. Così, il macellaio abusivo uscì di cella allo scadere della pena dopo 10 giorni di sovralimentazione, grasso come un maiale e pieno di gioia di vivere. Vacanza. Come sempre avviene, la fine della fame mise allo scoperto e rese percettibile in noi una fame più profonda. Non solo il desiderio della casa, in certo modo scontato e proiettato nel futuro, ma un bisogno più immediato e urgente di contatti umani, di lavoro mentale e fisico, di novità e di varietà. La vita di Stari e Doroghi, che sarebbe stata poco meno che perfetta se intesa come parentesi di vacanza in una esistenza operosa, incominciava a pesarci per lo stesso ozio integrale a cui ci costringeva. In queste condizioni, parecchi se ne andarono per cercare vita e avventure altrove. Sarebbe improprio parlare di fuga, poiché il campo non era cintato né sorvegliato e i russi non ci contavano o non ci contavano bene. Semplicemente salutarono gli amici e presero la via dei campi. Ebbero quello che cercavano. Videro paesi e genti, si spinsero lontanissimo, alcuni fino a Odessa e a Mosca, altri fino ai confini. Conobbero le camere di sicurezza di sperduti villaggi, l'ospitalità biblica dei contadini, amori vaghi, interrogatori doverosamente insulsi della polizia, nuova fame e solitudine. Ritornarono a Starie d'Oroghi quasi tutti, poiché se intorno alla Casa Rossa non c'era ombra di filo spinato, avevano trovato invece ferreamente chiuso il leggendario confine verso Occidente che tentavano di forzare. Ritornarono e si rassegnarono a quel regime di limbo. I giorni dell'estate nordica erano lunghissimi. Albeggiava già alle 3 del mattino e il tramonto si trascinava instancabile fino alle 9, alle 10 di sera. Le escursioni nel bosco, i pasti, il sonno, i bagni rischiosi nella palude, le conversazioni sempre ripetute, i propositi per l'avvenire non bastavano ad abbreviare il tempo di quell'attesa e ad alleviarne il peso che cresceva di giorno in giorno. Tentammo con scarso successo di avvicinare i russi. Verso di noi, i più evoluti che parlavano tedesco o inglese, si mostravano cortesi, ma diffidenti, e spesso interrompevano bruscamente un colloquio come se si sentissero in colpa o sorvegliati. Coi più semplici, coi soldati diciassettenni del comando e coi contadini dei dintorni, le difficoltà di linguaggio ci obbligavano a rapporti monchi e primordiali. Sono le 6 di mattina, ma da un pezzo la luce del giorno ha messo il sonno in fuga. Con una pentola di patate organizzate da Cesare, mi sto dirigendo verso un boschetto dove scorre un rigagnolo. Poiché qui c'è acqua e legna, è il nostro luogo preferito per le operazioni di cucina, e oggi ho io l'incarico della lavatura del vasellame e della successiva cottura. Accendo il fuoco fra 3 sassi, ed ecco, c'è un russo poco lontano, piccolo, ma nerboruto, dalla spessa maschera asiatica, intento in preparativi simili ai miei. Non ha fiammiferi, mi si accosta e a quanto pare mi chiede del fuoco. È a torso nudo con solo indosso i pantaloni militari e non ha un'aria molto rassicurante. Porta la baionetta alla cintura. Gli porgo uno stecco acceso. Il russo lo prende e resta lì a guardarmi con curiosità sospettosa. Pensa che le mie patate siano rubate? O medita invece di portarmele via lui? O mi ha scambiato per qualcuno che non gli va? Ma no. Quello che lo turba è altro. Si è accorto che io non parlo russo, e questo lo contraria. Il fatto che un uomo, adulto e normale, non parli russo, e cioè non parli, gli sembra un atteggiamento di insolente protervia, come se io rifiutassi apertamente di rispondergli. Non è malintenzionato, anzi è disposto a darmi una mano, a sollevarmi dalla mia colpevole condizione di ignoranza. Il russo è così facile, lo parlano tutti, perfino i bambini che non camminano ancora. Si siede vicino a me. Io continuo a temere per le patate e lo tengo d'occhio. Ma lui, secondo ogni apparenza, non ha altro in animo se non di aiutarmi a recuperare il tempo perduto. Non capisce, non ammette la mia posizione di rifiuto. Mi vuole insegnare la sua lingua. Purtroppo come maestro non vale granché. Gli mancano il metodo e la pazienza. E inoltre si fonda sul presupposto errato che io possa seguire le sue spiegazioni e i suoi commenti. Finché si tratta di vocaboli va ancora abbastanza bene, e in fondo il gioco non mi dispiace. Mi indica una patata e dice «Kartoffel». Poi mi afferra per la spalla con la sua zampa poderosa, mi caccia l'indice sotto il naso, tende un orecchio e rimane in attesa. Io ripeto «Kartoffel». Lui fa una faccia nauseata. La mia pronuncia non va. Neppure la pronuncia. Tenta ancora 2 o 3 volte, poi si stufa e cambia vocabolo. «Ogon», dice indicando il fuoco. Qui va meglio, pare che la mia ripetizione lo soddisfi. Si guarda intorno in cerca di altri oggetti pedagogici, poi mi fissa con intensità, si alza lentamente in piedi, sempre fissandomi come se mi volesse ipnotizzare, e a un tratto fulmineo estrae la baionetta dalla guaina e la brandisce a mezz'aria. Io salto in piedi e scappo via dalla parte della Casa Rossa, tanto peggio per le patate. Ma dopo pochi passi sento risuonare dietro le mie spalle una risata da orco. Lo scherzo gli è riuscito bene. «Britva!» mi dice, facendo luccicare la lama al sole. Ed io ripeto, non molto a mio agio. Lui con un fendente da paladino taglia netto un ramo da un albero, me lo mostra e mi dice «Derevo!» Io ripeto «Derevo!» «Ja, ruski soldat!» Io ripeto del mio meglio, «Ja, ruski soldat», un'altra risata che mi suona sprezzante. Lui è un soldato russo, io no, e fa una bella differenza. Me lo spiega confusamente con un mare di parole, indicando ora il mio petto, ora il suo, e facendo sì e no col capo. Deve giudicarmi un pessimo allievo, un caso disperato di ottusità. Con mio sollievo se ne torna al suo fuoco e mi abbandona alla mia barbarie. Giorno, ma alla stessa ora e nello stesso luogo, mi imbatto in uno spettacolo inconsueto. C'è un capannello di italiani attorno a un marinaio russo, giovanissimo, alto, dalle movenze rapide e pronte. Sta raccontando un episodio di guerra e poiché sa che la sua lingua non è compresa, si esprime come può in un modo che gli è evidentemente spontaneo quanto è più della parola. Si esprime con tutti i muscoli, con le rughe precoci che gli segnano il viso, col lampo degli occhi e dei denti, coi balzi e coi gesti, e ne nasce una danza solitaria, piena di fascino e di impeto. È notte, noche. Gira intorno a sé piano piano le mani col palmo rivolto in giù. Tutto è silenzio. Pronuncia un lungo «shht» con l'indice parallelo al naso. Strizza gli occhi e indica l'orizzonte. Laggiù, lontano, sono i tedeschi, «niemzi». «Quanti?» 5, fa segno con le dita, finef. Aggiunge poi in yiddish a maggior chiarimento. Scava con la mano una piccola fossa rotonda nella sabbia e vi pone 5 stecchi coricati, sono i tedeschi, e poi un sesto stecco piantato obliquo, è la mascina, la mitragliatrice. Cosa fanno i tedeschi? Qui i suoi occhi si accendono di allegria selvaggia. Spaz, dormono, e russa quieto lui stesso per un attimo. Dormono gli insensati e non sanno cosa li aspetta. Che ha fatto? Ecco che ha fatto. Si è avvicinato, cauto, sottovento come un leopardo. Poi di scatto è balzato dentro il nido estraendo il coltello e ripete, ormai tutto perduto nella estasi scenica, i suoi atti di allora. L'agguato e la mischia fulminea e atroce, eccole ripetersi sotto i nostri occhi. L'uomo, dal volto trasfigurato da un riso teso e sinistro, si tramuta in un turbine, salta avanti e indietro, colpisce davanti a sé, ai fianchi, alto, basso, in un'esplosione di energia mortifera. Ma è un furore lucido. La sua arma, che esiste, un lungo coltello che ha cavato dallo stivale, penetra, fende, squarcia con ferocia e insieme con tremenda perizia un metro davanti alle nostre facce. A un tratto il marinaio si ferma, si raddrizza lentamente. Il coltello gli cade di mano. Il suo petto ansima, il suo sguardo si è spento. Guarda a terra, come stupito di non scorgervi i cadaveri e il sangue. Si guarda intorno, smarrito, svuotato. Si accorge di noi e ci rivolge un timido sorriso infantile. «Koniechno», dice, «è finito». E si allontana, con passo lento. Assai diverso e misterioso allora come adesso era il caso del tenente. Il tenente, mai e forse non a caso ne potemmo conoscere il nome, era un giovane russo, smilzo e olivastro, perennemente aggrondato. Parlava italiano perfettamente, con un accento russo talmente lieve da potersi confondere con qualche intonazione dialettale italiana. Ma nei nostri riguardi, a differenza da tutti gli altri russi del comando, manifestava scarsa cordialità e simpatia. Era lui il solo a cui potessimo rivolgere domande. Come mai parlava italiano? Perché era fra noi? Perché ci trattenevano in Russia 4 mesi dopo la fine della guerra? Eravamo ostaggi? Eravamo stati dimenticati? Perché non potevamo scrivere in Italia? Quando saremmo ritornati? Ma a tutte queste domande pesanti come il piombo, il tenente rispondeva in modo tagliente ed elusivo, con una sicurezza e un'autorità che male si accordavano col suo grado gerarchico non molto elevato. Notammo che anche i suoi superiori lo trattavano con strana deferenza, come se lo temessero. Manteneva sia coi russi che con noi uno scontroso distacco. Non rideva mai, non beveva, non accettava inviti e neppure sigarette. Parlava poco, con parole caute che sembrava pesasse a una. Alle sue prime apparizioni ci era sembrato naturale pensare a lui come al nostro interprete e delegato presso il comando russo, ma si vide ben presto che i suoi incarichi, seppure ne aveva, e se il suo comportamento non era solo un complicato modo di darsi importanza, dovevano essere altri, e preferimmo tacere in sua presenza. Da alcune sue frasi reticenti ci accorgemmo che conosceva bene la topografia di Torino e di Milano. Era stato in Italia? No, ci rispose asciutto, e non diede altre spiegazioni.
Ad alta voce. Valentina Carnelutti ha letto La tregua di Primo Levi. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it